In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Ringraziamo il Signore per tutti i doni che abbiamo ricevuto in questa settimana. A partire dall'Eucarestia e dalla Sua parola, affidiamo la nostra preghiera all'intercessione e al ricordo di Maria, in particolare secondo una delle orazioni, chiedendo la salute del corpo e dello spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 23, versetti dal 13 al 22. In quel tempo Gesù disse alla folla e ai discepoli: guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che chiudete il regno dei cieli davanti alla gente. Di fatto non entrate voi e non lasciate entrare nemmeno quelli che vogliono entrare. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che percorrete il mare e la terra per fare un solo proselito, e quando lo è divenuto lo rendete degno della Geenna due volte più di voi. Guai a voi, guide cieche, che dite: se uno giura per il Tempio non conta nulla, se invece uno giura per l'oro del Tempio resta obbligato. Stolti e ciechi, che cosa è più grande, l'oro o il Tempio che rende sacro l'oro? E dite ancora: se uno giura per l'altare non conta nulla, se invece uno giura per l'offerta che vi sta sopra resta obbligato. Ciechi, che cosa è più grande, l'offerta o l'altare che rende sacra l'offerta? Ebbene, chi giura per l'altare, giura per l'altare e per quanto vi sta sopra, e chi giura per il Tempio, giura per il Tempio e per colui che lo abita, e chi giura per il cielo, giura per il trono di Dio e per colui che vi è assiso. Parola del Signore.
Con il versetto 46, con l'ultimo versetto del capitolo 22, si è concluso la discussione su argomenti molto importanti, così come Matteo ha strutturato il suo discorso, il suo Vangelo, e ne abbiamo visti già alcuni questa settimana. In particolare abbiamo meditato a partire dal versetto 23 del capitolo 22 la questione della risurrezione. Qui il confronto è con i sadducei, conservatori, e che non accettavano le novità sempre più diffuse e sostenute da molti altri gruppi, come anche i farisei, gli esseni, ma anche forse altri gruppi, anche il Battista, anche Gesù, cioè la fede nella risurrezione dei morti, in qualunque modo questo poi potesse essere rappresentato, concepito, come un capisaldo molto importante. Noi che ci muoviamo abitualmente negli scritti del Nuovo Testamento possiamo ricordare il dialogo di Marta con Gesù quando muore Lazzaro nel Vangelo di Giovanni al capitolo 11. Marta chiede il miracolo, chiaramente chiede il miracolo, indirettamente: se tu fossi stato qui. E Gesù risponde: tuo fratello risorgerà. Ma a questo a Marta non basta, perché questo risorgerà può essere interpretato diversamente. Marta dice: lo so che risorgerà nella risurrezione, cioè nell'ultimo giorno. Ma è un'altra cosa rispetto a quello che Marta si aspetta, cioè il ritorno a questa vita di suo fratello, insomma il riscatto. Ecco, allora nel risorgerà è dato per scontato, anche Marta lo crede. Qui appunto i sadducei invece pongono il problema della risurrezione. La risposta di Gesù la conosciamo, è anche abbastanza, non credo che abbia convinto i sadducei, perché la risposta di Gesù di per sé, almeno secondo me, non dimostra la risurrezione, ma evidentemente secondo Gesù sì, dimostra eventualmente, se uno accetta l'argomento, si capisce, che Abramo, Isacco e Giacobbe sono vivi. Ma come sono vivi? Forse solo con l'anima. C'erano gruppi e pensavano che, e questo si è protratto anche nella dottrina cristiana, persino nel catechismo che io studiavo da piccolo, cioè che l'anima è immortale e quindi si sopravvive. Ecco, però la risurrezione di cui si parla qui è la risurrezione dei corpi. I farisei credevano in questo, Gesù credeva in questo, e qui appunto l'argomento di Gesù, però evidentemente quando Gesù dice Abramo, Isacco e Giacobbe sono vivi, lo porta come un argomento per la risurrezione, sia che si pensi, non lo so cosa si possa dedurre da questo, cioè se Abramo, Isacco e Giacobbe sono già risorti col corpo, oppure sono vivi e attendono la risurrezione. Comunque l'argomento di Gesù è così pregnante, così centrale, perché lega la risurrezione al nome stesso di Dio. E questo mi pare il punto. Cioè, Dio si autodefinisce Dio di Abramo. E naturalmente per definizione Dio è un Dio vivente, e se il suo nome non può essere un Dio di morti, se il suo nome è Dio di Abramo, significa che Abramo è vivo. Mi pare molto, molto profonda, molto forte. Poi abbiamo meditato il punto del grande comandamento, qui sono, secondo Matteo, sono alcuni farisei che pongono la questione, lo mettono alla prova su questo punto. E secondo il Vangelo di Marco Gesù è perfettamente in linea con i farisei su questo, cioè più che il culto, gli olocausti, vale l'amore per Dio e l'amore per il prossimo. Il punto supremo e la gerarchia è questa, è anche la chiave per interpretare le scritture, per interpretare la volontà di Dio, mette al primo posto l'amore per Dio e l'amore per il prossimo, e vale più degli olocausti, dei sacrifici, eccetera. Ecco. Poi abbiamo avuto invece, Matteo conclude tutta questa parte mostrando che Gesù è il vero maestro, e lui stesso pone il problema della natura, della qualità del Messia, mostrando, è singolare questo, no? In un certo senso, perché il Vangelo di Matteo comincia, il titolo del Vangelo di Matteo è Vangelo di Gesù Cristo, di Gesù Messia, figlio di Davide, figlio di Abramo, figlio di Davide. Qui Gesù mette in crisi questa definizione del Messia, che sia figlio di Davide, come fa a essere figlio di Davide? Ora, se questo argomento che usa Gesù deve avere un senso, significa che c'è una tensione, almeno secondo Gesù, fra dire che il Messia è figlio di Davide e il Salmo. Il Salmo non si adatta all'idea del Messia come figlio di Davide, ed è un salmo davidico, e questa è la forza dell'argomento. In un testo davidico in cui è Davide che parla, il Messia non è figlio di Davide, ma è suo Signore, è suo Kyrios, quindi si mostra e rimane il punto interrogativo qui, rimane, ecco, io ho finito la mia percorso, ricordavo solo come questo punto ha strutturato anche i Vangeli, il Vangelo di Marco soprattutto, ma anche Matteo, il famoso segreto messianico, cioè Gesù ha proibito, e questo ha imbarazzato molti interpreti, imbarazza, Gesù ha proibito severamente a tutti, compreso i suoi discepoli, di andare a dire che lui era il Messia. Qualcuno gliel'ha detto, qualche volta non l'ha rifiutato, ma non ha mai parlato di sé dicendo io sono il Messia. Significa questo non un riferimento biblico, a mio parere, cioè non gli andasse bene un qualche riferimento biblico sul Messia figlio di Davide, significa che dire al tempo di Gesù il Messia voleva dire tante cose che a Gesù non andavano bene e che avevano magari un loro fondamento, ma che venivano a Gesù, la cui interpretazione non andava bene a Gesù. Per esempio un Messia politico, o tutte le implicanze che poteva avere questo. E quindi c'è una tensione in questo, su questo punto, e si spiega come Gesù abbia rifiutato questo, abbia evitato. Noi abbiamo già meditato, ecco, concludo con un punto chiave, mi sembra, non dice tutto probabilmente, ma è un punto molto importante, cioè quando Gesù chiede ai dodici chi sono io, e effettivamente Pietro dice tu sei il Messia. E Gesù, proibendo loro di dirlo in giro, cominciò a spiegare loro che cos'era per lui il Messia. E cominciò a parlare del figlio dell'uomo che deve patire. Ecco, ho finito la mia introduzione. Abbiamo il capitolo 23, vi lascio il commento al brano di ieri e al brano di oggi, che sono molto, diciamo, legati. È un unico testo, questo discorso che comincia qui.
Ecco, io penso che anche guardando al brano di ieri sia venuto in mente a tutti che non è il caso di generalizzare, che Gesù non si indirizza a un'intera categoria con cui aveva evidentemente rapporti altalenanti, ma evidenzia i difetti di coloro che compiono questi gesti, che pensano in questo modo. E quindi penso che sia, come dire, utile concentrarci su che cosa significa appunto legare fardelli che non si portano, chiudere il regno dei cieli davanti a chi vi vuole entrare, percorrere mare e terra per fare un solo proselito, oppure capovolgere l'ordine delle priorità, ecco. Allora, tutto questo è un discorso che ovviamente non si applica solo come dicevo prima, a una categoria, si applica degli individui, si applica come si può dire, un rischio che si corre quando si hanno certe prerogative, perché se si chiude la porta dei cieli, del regno dei cieli, vuol dire che in un certo senso si ha il potere di aprire e di chiudere, non è da tutti. E allo stesso modo, se si giudica quale sia l'importanza maggiore, quella del Tempio o quella di ciò che è contenuto nel Tempio, o quella dell'altare o di ciò che sta sull'altare, vuol dire che si ha l'autorità in un certo senso, si è creduti per quello che si afferma. Poi diciamo che forse non appare chiaro una cosa, cioè che tutte queste affermazioni che Gesù riferisce, quindi sono affermazioni di alcuni farisei sul valore sul legame che crea per chi fa un voto il tesoro, il tempio e così via, pare che evochino dei tentativi di sminuzzare un po' le regole per renderle più leggere eventualmente, o renderle più pesanti, perché no? Cioè dire se si giura per l'altare non si è impegnati, vuol dire non si è impegnati, vuol dire che l'altare in sé non consiste un vincolo per chi ha fatto un voto giurando sull'altare.
Il modo con cui Camillo ha proclamato il Vangelo, giustamente secondo me, premettendo il versetto con cui inizia in Matteo la presentazione di questo discorso da parte di Gesù, mi conferma nell'impressione fortemente parenetica di insegnamento di questo discorso. Un po' l'ha già richiamato Rodolfo questo pensiero, ma lo volevo sottolineare, cioè lui sta parlando alla folla e ai suoi discepoli, e quindi questo modo di fare con questi guai, parlando alla folla e ai discepoli, mi ha richiamato quando ai discepoli dice: guardatevi dal lievito dei farisei. Insomma, ci sono dei modi di fare, dei modi di essere, dei modi di vivere la vita di fede da cui bisogna stare attenti, e sta parlando ai suoi. E mi piace molto, ecco, questo aspetto del mettere in guardia, perché sta cominciando a fare la sua, a mettere in guardia rispetto a questi comportamenti che sono veramente pesantemente gravi. Il fatto, l'aspetto del chiudere il regno, cioè di impedire col proprio comportamento, eccetera. Una cosa che invece volevo aggiungere, di cui non sono sicura, però l'impressione che mi ha lasciato stavolta, è che tutto questo discorso su un giurare per il Tempio oppure per l'oro del Tempio, che mi sembra fondamentalmente che richiami il discorso della montagna, in cui Gesù sta dicendo di non giurare, fondamentalmente, indipendentemente se si usa un modo o un altro per farlo.
A me colpisce moltissimo il fatto che questa, la pericope che leggiamo oggi, secondo me, ecco, mi colpisce perché la vedo molto legata alla, a quello che abbiamo letto ieri. Il problema è appunto di non farsi, non chiamate padre, allora voi non fatevi chiamare rabbi, non chiamate padre e non fatevi chiamare guide. Mette questi tre comandi. E poi dice al versetto 12: chi si esalterà sarà umiliato, chi si umilierà sarà esaltato. Ecco, il rimprovero che Gesù fa agli scribi e ai farisei, di fronte appunto ai suoi discepoli e alle persone che lo seguivano, è proprio per mettere in evidenza questo fatto, cioè questi scribi e farisei che sono nel posto giusto, cioè fanno la loro parte, devono, infatti dice: fate quello che vi dicono, quindi non sono degli eretici, non sono delle persone che fanno una cosa cattiva, cioè che dicono anzi una cosa cattiva, loro non fanno quello che dicono, e però pretendono di essere chiamati rabbi, di avere i primi posti, di allungare le frange, eccetera eccetera, e quindi la cosa appunto che mi colpisce è questo fatto che non è Gesù, diciamo, mette in guardia contro questo atteggiamento di come se qualcuno, in questo caso i farisei e gli scribi, diciamo, vogliono appropriarsi della porta, della chiave, insomma, per entrare nel Regno dei Cieli, e si comportano e non si comportano secondo il disegno di misericordia di Dio. Sono nel luogo giusto, ma utilizzano veramente male i doni, il potere, l'autorità, insomma, che sarebbe loro propria, mentre il Signore invita alla misericordia, ecco.
Ma io in questi giorni mi sono molto interrogata, tornando un attimo alla pericope di ieri, a questo tema del fardello pesante legato sulle spalle della gente. E mi chiedo, per non leggere questo testo un po' alla grossa, cioè un po' superficialmente, di per sé noi sappiamo, e anche la pericope in particolare di domani lo ripete, lo sappiamo che l'interpretazione della legge di Gesù è estremamente esigente, è più esigente in un certo senso di quella vulgata. Tutto il discorso della montagna dice che la legge di Gesù esigente, per esempio sul divorzio Gesù è più esigente, come anche il profeta Malachia, se vogliamo, non è l'unico, però è più esigente della vulgata che ammetteva il divorzio. Gesù sembra escluderlo, e anche su altri punti, anche la pericope di domani. È più facile pagare una decima che essere ligi sulla fedeltà e sulla giustizia. È più facile mettersi a posto con una decima. Quindi cosa sono questi fardelli pesanti? Il fardello di Gesù è assai pesante, se lo interpretiamo. No, è per essere un po' precisi nelle interpretazioni, perché si leggono questi capitoli un po' alla grossa, anche il discorso della montagna all'Antico Testamento era superficiale, mentre Gesù, anche qui, scribi e farisei che dicono tutto sbagliato, cioè tutto per ipocrisia o tutto per guadagno. E secondo me, insomma, bisogna interrogarsi molto su questo fardello pesante, che cos'è. Non credo che sia il pagare una decima della menta, non credo che sia questo un fardello pesante. E quindi, insomma, io mi interrogo molto, perché la via di Gesù è molto stretta e la croce di Gesù è pesante, e chi vuole andare dietro di lui la deve, è invitato a portarla dietro a lui. Quindi invece sul brano più puntuale delle priorità, vale più l'altare o l'oro, ecco, questo è un rischio in cui proprio chi è ligio e mette molte norme intorno alla regola, in cui può cascare. Per esempio, lo vedo anche nella nostra vita, a volte certe norme che si mettono, che devono essere di aiuto a osservare lo spirito di una regola, e in realtà a lungo andare, dimenticando il principio, si arriva quasi a capovolgere il senso di questa regola. Potrei fare anche delle esemplificazioni, ma non le faccio, però mi sembra che sia un richiamo molto acuto, cioè non, in cui si cade non una cosa macroscopica che tutti vedono immediatamente, è un esame che si è invitati a fare ciascuno nella propria vita, perché a volte, attaccandosi allo stile di vita e alle piccole regole che vogliono, appunto, che vogliono aiutare a osservare una norma grande, a volte le piccole regole hanno il sopravvento, insomma, hanno il sopravvento e si dimentica lo spirito centrale per cui quella regola era stata fatta.
Mi sono chiesta ieri se questo parlare così al presente, voi farisei che chiudete, eccetera, non sia stata una modalità, cioè di chi ha redatto il Vangelo, per cui nel senso, cioè, che non sia stata un'aggiunta postuma, perché mi sono chiesta, ma questi problemi è sicuro che ci fossero all'interno, quelli che dice Gesù, all'interno di questi gruppi in quel momento o sono stati scritti dopo? Questa, cioè la situazione dei farisei è forse peggiorata in seguito, non tanto al tempo di Gesù. A me è venuto questo dubbio, ma non so se sia lecito.
Torno anch'io un attimo al brano di ieri, perché appunto parlando dice alla folle e ai discepoli, a me sembrava, cioè io l'ho letto un po' così, a un certo punto mi è venuto così, che quel versetto 4, no, che credo che abbia più il centro, non tanto sui pesi, ma il fatto che li danno agli altri e loro non vogliono. C'è questo, e poi cambia un po' e dice, e parla delle opere fatte, diciamo così, in faccia agli uomini per essere ammirati, cosa di cui già aveva parlato il capitolo 6. E allora queste due cose a me così hanno richiamato quello che aveva appena detto come risposta sempre ai farisei sui due comandi, perché mi sembra che in qualche modo il problema sia lì, cioè amerai il prossimo tuo come te stesso e amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore. E mi sembra appunto che queste due annotazioni, per così dire, queste due cose che il Signore coglie, ecco, nei farisei, siano proprio, vadano contro, ecco, cioè non so come dire, li colpisca proprio su questi due grandi comandamenti, perché nel dare agli altri pesi che tu non tocchi, è chiaro che non ami il prossimo come te stesso, e ancora di più forse nel muoversi e nell'agire per avere gloria, perché in fondo è così, certo non dai tutta la gloria a Dio. E quindi era solo perché mi è così, insomma, non so se posso aiutare, perché appunto questo testo che è detto, però è chiaro che per noi è un grande monito, cioè io lo sento moltissimo, soprattutto il primo e il secondo versetto di oggi, ad esempio il 15, percorrete il mare e la terra per fare un proselito e lo rendete figlio della ghenna. Cioè mi sembra un grandissimo monito, perché appunto lo si può leggere in tanti modi, però rimane questo grande avviso del Signore, ecco, per tutti i tempi, credo.
Ma dico solo proprio una parolina, che il primo versetto di oggi è importantissimo, mi sembra, perché riassume poi la cosa fondamentale, quella di aprire o chiudere il regno dei cieli, e che è collegato poi al secondo di oggi. Poi invece si passa a questo rivolgersi ai farisei, parlando anche delle norme, perché nei versetti di oggi, da domani parlerà di atteggiamenti, ma nei versetti di oggi si parla anche delle norme che loro trasmettono, e li chiama ipocriti. Allora pensavo che quell'ipocriti potesse essere collegato ai versetti 5 e 6, perché sono ipocriti. Sono ipocriti perché fanno le cose non per Dio, ma per essere ammirati dalla gente. Dice allargano i loro filatteri, allungano le frange e si compiacciono dei posti d'onore. Quindi le cose le fanno per se stessi e non per Dio. Ecco, soltanto questo.
No, le cose che avete toccate sono tante. Non... La prima, che per, forse un po' per riassumere, la prima questione che è stata anche posta da Patrizia, forse c'è chi ha studiato queste cose di più, che sta studiando, comunque è abbastanza evidente secondo me che questo è un testo che, per quanto possa raccogliere parole di Gesù, si capisce, si riferisce a un tempo successivo, perché al tempo di Gesù i farisei non avevano questo potere, non siedevano sulla cattedra di Mosè, come dice qui. Notiamo che quel versetto è molto importante, almeno per le comunità di Matteo. Non è detto che altri gruppi cristiani avessero lo stesso tipo di rapporto. Qui sono le comunità di Matteo, in un tempo successivo, che sono all'interno sostanzialmente della guida farisaica. E questo vuol dire, sulla cattedra di Mosè siedono i dottori farisei, tutto quello che dicono fatelo significa la legittimazione di un'autorità, che non è la Torah, ma è l'insegnamento farisaico. E questo è, anche se su questi punti già nel Vangelo di Matteo ci sono molte critiche, ci sono delle distinzioni, ma non c'è il rifiuto. E anche nel brano capitolo 23, andando avanti, nel testo che è già stato ricordato da Sara, mi pare prima, si stabilisce una gerarchia diversa secondo Gesù. Non si dice che pagare la decima del cumino, eccetera, non si deve fare. Si dice che prima si deve fare le cose più importanti e dopo anche il resto, che non va trascurato, eccetera. Comunque, tutto questo, secondo me, mostra l'appartenenza allo stesso mondo, della comunità di Matteo, e anche come tempo, un tempo successivo. Nel Vangelo, per esempio, Gesù non parla mai, notavo, come al versetto 10. Non dice mai di sé il Cristo. Chiaramente è un'espressione come espressione, no? Voi non avete un'altra guida se non il Cristo. Gesù avrebbe detto se non me. No, è il senso, e poi ce ne sono altre di prove che mostrano che è un tempo successivo, indubbiamente. E questo è un'osservazione anche importante per l'interpretazione, perché sottolinea il fatto che qui si tratta di guide. Si parla in generale dei farisei, di scribi e farisei, ma qui si parla di chi ha, come diceva Rodolfo all'inizio, chiudere e aprire è chi ha, come dice Gesù a Pietro, a te do le chiavi. Chiudere e aprire significa una funzione di guida attuale. Non si tratta del regno, il regno di Dio qui non è se uno va in paradiso o no, neanche per Pietro. È un'interpretazione che, non so, che è stata data dopo, cioè, vede Pietro che ha le chiavi in paradiso, non c'entra niente. Aprire e chiudere il regno di Dio qui significa guidare nella volontà di Dio. È giusta la questione, in che senso? Qui non è spiegato, molti pensano che riguardi, la maggior parte degli esegeti pensa che riguardi il problema, il tema di sovraccaricare o di non andare incontro alle persone, come ha detto Gesù prima, che si guardi. Questo chiudere e aprire comunque implica una funzione. Quindi non è che tutti i farisei, come diceva Rodolfo prima, ecco, c'è un'esagerazione retorica, come anche noi usiamo. Se ci mettiamo a criticare il clero e diciamo il clero è corrotto, vuol dire che tutti i preti sono corrotti, no? Però se ci sono dei fenomeni abbastanza vasti, ecco, di difetti, noi diciamo il clero, eccetera, e anche qui Gesù parla così. La seconda osservazione che farei è già stata anche ricordata e che vorrei osservare. Tutto il capitolo è unitario, quindi non è che adesso si cambia col versetto 13. L'uditorio, cioè, è il medesimo. L'uditorio non cambia. È la forma retorica. Alla forma retorica cambia, cioè Gesù retoricamente si rivolge direttamente ai farisei. Guai a voi, ma non ha davanti i farisei. Ha davanti i discepoli e la folla. Quindi anche tutta questa parte fa parte dell'insegnamento di Gesù, attraverso una critica ai farisei, questo certamente. E quindi bisogna andare a cogliere qual è l'insegnamento. Ecco, l'ultima osservazione che farei riguarda il problema dei giuramenti. Sul resto non so dire, perché bisogna interrogarsi. Quello che diceva Sara mi pare molto giusto. Bisogna approfondire questo punto, non è così chiaro. Io comunque non so dire di più. Invece sul problema del giuramento, qui la difficoltà è grossa. Nel senso, cioè, che il problema è interpretare la posizione che qui è attribuita ai farisei. Perché? I farisei pensavano che fosse più importante loro che non il Tempio? Cioè, mi sembra verosimile una cosa così. Forse che i farisei pensavano che fosse più importante la vittima che l'altare. È verosimile una cosa così? Cosa vuol dire? La formula su cui bisogna interrogarsi è: cosa vuol dire non vale? E comunque c'erano varie posizioni, ma a quanto pare il significato qui è, sembra essere questo, che i farisei non proibivano di per sé il voto. Il giuramento normalmente si faceva per fare un voto, no? Se eccetera, io prometto questo, giuro che farò, eccetera. E non, di per sé non è proibito il voto, ma non volevano anche i farisei, altri gruppi ancora di più, non volevano che si fosse coinvolto Dio nei voti. Perché? Per il timore che poi, per il timore della profanazione del nome di Dio. Poi non mantiene il voto, diviene profanato, cioè non si può nominare Dio, non si deve coinvolgere Dio nei voti. Però nello stesso tempo la logica del voto consiste nel richiamarsi a qualcosa di sacro, più sacro, che impegna, ecco, altrimenti. E quindi intendevano, se uno giura per l'altare, non vale, cioè il giuramento è fasullo. Non intendeva che se uno giura per l'altare fa bene e poi può fregarsene. Intendevano al contrario. I giuramenti fatti per il Tempio, per l'altare, sono cose troppo vicine a Dio, non si possono fare, sono profanazione. Invece si può fare un giuramento per la vittima, per l'oro del Tempio, per il tesoro del Tempio, per questo si può fare, che è qualcosa di sacro, ma molto meno naturalmente, perché per giurare ci vuole qualche cosa di superiore. Ecco, quindi probabilmente la posizione farisaica è questa, cioè quella di quando dice non vale, non significa che è una profanazione, non si può fare il giuramento per il Tempio. Se uno lo fa, profana, e il giuramento non vale, no, non è ammesso. E invece è ammesso qualche cosa di meno sacro. Vediamo allora che se è così, che è un po' più logico, la posizione di Gesù, come in altri casi, è più radicale. Troviamo anche il capitolo quinto. Non si deve giurare su nulla, perché tutto è sacro. Anche voi, anche i vostri capelli, anche voi appartenete a Dio. Non si può. E nel capitolo quinto troviamo sì, sì, no, no, sufficiente. No, non si deve giurare per nulla. Forse non era l'unico Gesù a pensare così, c'è una tendenza in questo, ma certamente come è presentato qui è una posizione ancora più radicale della santità di Dio e del fatto che in qualunque modo uno si richiami a qualche cosa di sacro, anche su se stesso, coinvolge sempre Dio. E questo non va bene.